Il 1 maggio a Cuba 5 milioni di persone si sono riversate nelle piazze e nelle strade, le hanno invase pacificamente e gioiosamente e hanno festeggiato il giorno dei lavoratori, la festa del 1 maggio. È stato sì un giorno di gioia e di festa, ma anche di forte determinazione. Lo slogan di quest'anno era "La patria si difende". La parola patria qui a Cuba non ha il suono sinistro che può avere in Italia. È la patria fondata dai Cimarrones, i neri fuggiaschi che facevano parte dell'esercito Mambì, l'esercito indipendentista che combatteva contro l'impero spagnolo. È la patria della rivoluzione del 59, che ha liberato dalla neocolonia imposta dagli Stati Uniti il gioco dell'oppressore. E quindi difendere la patria significa difendere la rivoluzione e il socialismo. In questo contesto sono state consegnate al presidente Díaz-Canel e al generale d'esercito Raúl Castro le oltre 6 milioni e 200 mila firme che sono state raccolte qui a Cuba, a partire dalla campagna "Io firmo per la patria", che appunto è un atto di impegno a difenderla. Simbolicamente, ma non tanto, la gioventù comunista ha fatto un disegno simboleggiante un Kalashnikov con 6 milioni e 200 mila in numeri, a significare che questi sono i numeri delle persone che sono disposte a difendere il progetto dall'aggressione che si prospetta da parte dell'imperialismo. Anche in Italia ci sarà una raccolta di firme. E più avanti ne parleremo più ampiamente. Ma mentre le piazze e le strade di Cuba si riempivano di gente, di popolo, l'amministrazione Trump firmava l'ennesima ordine esecutiva, la seconda, dopo quella del 29 gennaio, che già rafforzava il blocco petrolifero, imponendo ulteriori misure coercitive a chi avesse l'ardire di vendere o fornire petrolio a Cuba. In questa nuova ordine esecutiva, l'amministrazione Trump colpisce i settori bancari, minerario e della difesa, e purtroppo se ne sono visti subito gli effetti. Un'impresa canadese, la Sherritt, che o per meglio dire era parte di un'impresa mista cubano-canadese, la cui parte cubana è composta da Caesa e Moa Nickel, e che si occupava dell'estrazione del nickel a Moa, appunto. La Sherritt si è ritirata e ha chiuso i battenti, ritirando il suo personale tecnico. Frutto delle misure coercitive dell'ordine esecutiva del 1 maggio è anche la decisione da parte di due delle principali compagnie di navigazione a livello mondiale, la Hapag-Lloyd e la CMA CGM, di ritirarsi da qualsiasi traffico commerciale e relazione di commercio con Cuba. Quindi vorrà dire che il 60% non solamente del carburante, quello è bloccato completamente, ovviamente, ma di qualsiasi derrata alimentare, medicinale o qualsiasi altra cosa, è molto probabile che non arriverà più a Cuba. È altrettanto molto probabile che tutte le esportazioni, sempre nella misura del 60% che Cuba riesce, sotto le condizioni del blocco, comunque a inviare all'estero, pure queste verranno bloccate. In questo contesto cinico risulta l'atteggiamento dell'amministrazione Trump e del ministro degli esteri Marco Rubio nell'offrire aiuti umanitari. Lo stesso personaggio, sono gli stessi personaggi che strangolano Cuba a far finta per compiere un'operazione di maquillage, a fornire. Che di fatto poi questo non avverrà, aiuti umanitari, politicizzando questo fatto e utilizzandolo come anch'esso come un'arma. Il presidente Díaz-Canel ha risposto: ben vengano gli aiuti da parte di chi sia. La cosa più semplice da fare sarebbe levare il blocco, invece di mandare aiuti che poi non arriveranno mai comunque. In tutto questo, giovedì 14 maggio è atterrato a La Habana Ratcliffe, il capo della CIA. Il governo rivoluzionario ha emesso un comunicato chiarendo che la visita del capo dell'agenzia è stata una richiesta che è venuta da parte del governo statunitense. Ovviamente i contenuti della visita sono riservati, però nel comunicato del governo rivoluzionario si fa menzione al fatto che Cuba ha reiterato una volta di più che non ospita basi straniere, basi militari straniere, aggiungiamo per quanto ne abbia completamente il diritto sovrano, e che non dà rifugio a presunti terroristi qui sull'isola. La vera finalità della visita si presta a molteplici speculazioni. E anche alcune analisi che si sono iniziate a sviluppare. Alcuni dicono che c'è una divisione all'interno dell'amministrazione Trump e dopo quello che è avvenuto con l'Iran, le informazioni trasmesse da Barnea, il capo del Mossad, e Netanyahu, che si sono rivelate ovviamente false, che il, fra virgolette, regime sarebbe crollato dopo una campagna di decapitazione, che ci sarebbe stata una sollevazione contro il governo rivoluzionario iraniano, cosa che ovviamente non è avvenuta, ma è avvenuto esattamente il contrario. Ecco, dopo queste informazioni, alcuni valutano che Trump abbia voluto assicurarsi con informazioni di prima mano e verificare più direttamente le informazioni che settori dell'amministrazione capitanati da Marco Rubio possono aver infarcito di come fanno abitualmente, di falsità rispetto a presunte basi cinesi piuttosto che russe, alla presenza di Hezbollah a Cuba, Fandonia che abbiamo sentito più e più volte nel corso di questi anni. A nostro avviso, lo ripetiamo, Cuba avrebbe tutto il diritto e ha tutto il diritto di ospitare chi vuole, sia dal punto di vista delle basi militari, che comunque non vi sono, sia dal punto di vista delle relazioni politiche con soggetti, partiti e organizzazioni. Nell'ambito della campagna di accelerazione sui toni e l'aggressività dell'amministrazione Trump e dell'imperialismo, spicca un articolo di Axios che ha fatto notevole scalpore e che ha avuto una diffusione, credo, a livello mondiale, in cui parla di 300 droni, un numero, a nostro avviso, anche non enorme, in possesso delle forze armate rivoluzionarie cubane. Ma la cosa che veramente è risibile è che questi 300 droni verrebbero usati così per un attacco preventivo dell'esercito cubano contro la base di Guantanamo, base che, le ricordiamo, è assolutamente arbitraria e che usurpa territorio cubano. Per quanto tutti i cubani vorrebbero vedere sprofondare nel mare la base, nessuno è così folle da pensare che con 300 droni, e vista la situazione attuale, ci sia velleità da parte di qualcuno di attaccare la base di Guantanamo. In questo contesto, un altro giornale dell'establishment del Campidoglio di Washington politico parla, e la citazione è testuale, della probabilità che Trump attacchi Cuba stanno aumentando. Crediamo che sia parte di quella che si chiama qui preparazione artigliera, cioè del fuoco di fila, di un bombardamento mediatico per far seguire poi un possibile o probabile attacco militare. E in questo senso non sono rassicuranti per nulla i voli aerei e di droni spia, voli di esplorazione, che molto probabilmente sono finalizzati anche all'individuazione di obiettivi. In questa preparazione artigliera o campagna di bombardamenti mediatici e provocazioni, il 20 aprile, sarà la data in cui non so quale giudice negli Stati Uniti avrà la bella idea di mettere sotto accusa, cosa risibile, Raul Castro. Un processo che risale a avvenimenti degli anni 90, quando due aerei Piper vennero abbattuti dall'aviazione cubana. Questo avveniva dopo innumerevoli provocazioni da parte di un gruppo di terroristi della mafia cubano-statunitense di Miami, gruppo guidato da Basulto. Cos'è Basulto? Un noto terrorista che aveva partecipato allo tentativo di sbarco di Playa Chiron, oltre ad aver partecipato a tentativi e piani di attentato contro il comandante in capo Fidel. Questi aerei, dietro la facciata di segnalare alla Guardia Costiera statunitense i balseros, cioè le persone che lasciavano l'isola su delle zattere, Ricordiamo, insomma, il periodo especiale, cioè una crisi economica molto forte, condizioni simili ma differenti rispetto a quelle che stiamo vivendo noi, che appunto si gettavano in mare e purtroppo ne sono morti parecchi. Dietro questa copertura inscenata di, infatti il gruppo si chiamava Hermanos al rescate, fratelli al salvataggio. In realtà questi aerei servivano per compiere provocazioni, lanciare volantini, ma anche compiere attentati. Aprivano il cammino e segnalavano pattugliamenti della Troppa Guardia Frontera, che è l'unità della Guardia Costiera cubana, a imbarcazioni, motoscafi che compivano attentati lungo la costa, in particolare contro installazioni turistiche. Attentati contro installazioni turistiche, lo ricordiamo, dove morì Fabio Di Celmo in uno di questi attentati, un ragazzo di 20 anni italiano. Le autorità cubane, dopo aver segnalato ripetutamente le decine e decine di violazioni del proprio spazio aereo da parte di queste aeronavi, segnalato e protestato nei confronti del governo statunitense, che dava rifugio e istigava a questi personaggi, dopo le ripetute proteste, si è visto costretto a prendere delle misure radicali. E di quattro aerei che avevano violato per l'ennesima volta lo spazio aereo cubano, ne furono abbattuti due. Su questa base vogliono inscenare una farsa che è l'ennesima provocazione per creare il clima che prepari una possibile aggressione nei confronti di Cuba. Fa parte di queste provocazioni l'utilizzo di misure coercitive, peraltro assolutamente inutili e inefficaci, contro alcuni dirigenti cubani, alcuni ministri, il ministro di Energia e delle Miniere, la ministra delle telecomunicazioni, il vice ministro delle forze armate rivoluzionarie, ma anche altri ufficiali del MININT, il Ministero degli Interni, e cosa quasi ironica, alcuni di quelli che hanno partecipato alla conversazione con il capo della CIA, e vari altri funzionari e ufficiali delle forze armate rivoluzionarie. Inutili, perché nessuno di loro, come ha menzionato il Presidente della Repubblica, Díaz-Canel, possiede conti o beni negli Stati Uniti, e quindi è assolutamente risibile, ma fa parte della campagna di provocazione per creare così, allarme sui mezzi di informazione, o per meglio dire mezzi di disinformazione. In questo contesto invitiamo tutti quanti a essere vigili rispetto a quello che potrà avvenire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane qui a Cuba, a informarsi attraverso soprattutto i mezzi di informazione cubani, sapendoli distinguere dai mezzi della disinformazione finanziati da Washington, e a essere pronti a mobilitarsi in caso Cuba venga aggredita. In questo senso, diamo una bella notizia: la nascita di un coordinamento di varie realtà, centri sociali, palestre popolari, un coordinamento che si chiama Internazionalisti per Cuba, e ha un significato questo nome in questo contesto attuale. Una delle prime iniziative del coordinamento sarà sulla scia della raccolta di firme che è avvenuta a Cuba, e anche per mandare un messaggio di solidarietà e continuità con quel tipo di messaggio, sarà lanciata una raccolta di firme che avverrà in vari luoghi e anche in rete, il cui slogan è "Io firmo per la difesa di Cuba", una firma che è un impegno a difendere la rivoluzione cubana contro l'aggressione imperialista. E ovviamente vi invitiamo tutti quanti a informarvi su dove firmare. Le firme verranno consegnate, crediamo, a fine giugno in un'assemblea nazionale a Roma che stiamo organizzando, e a personale dell'ambasciata, all'ambasciatore o altro funzionario dell'ambasciata. Per il momento tutto, un saluto da Cuba.